benvenuti da Simona Neri ad una nuova puntata di Zainet, la trasmissione degli studenti delle scuole che aderiscono al progetto Zainet, la rivista degli studenti per gli studenti, che trovate ogni mese in 35.000 classi degli istituti di istruzione secondaria in tutta Italia. Oggi con noi ci sono Livia e Lorenzo.
Ciao.
Che frequentano, quale anno, ragazzi?
Il primo liceo classico, terzo anno.
Liceo classico Visconti, vero?
A Roma, sì.
A Roma. Noi ci colleghiamo anche con Torino, dove per noi c'è Simonetta Mitola. Buongiorno, Simonetta.
Buongiorno anche a voi. Buona giornata a tutti e a tutti i nostri radioascoltatori. Oggi sono in compagnia di Leonella. Ciao, Leonella.
Ciao a tutti.
Leonella ha 18 anni e che classe frequenti?
Quinta A, PLS dell'Istituto di Geometra Elio Vittorini in Grugliasco.
Ecco, io devo precisare che Leonella arriva da pochissimo da Bogotà. Lei viveva, ha vissuto fino a luglio in Colombia e adesso è venuta a studiare in Italia, ha raggiunto i suoi genitori. Quindi insomma la lingua mi sembra che comunque da luglio ad oggi tu abbia già fatto dei grossi passi in avanti. Prima non lo conoscevi l'italiano?
No, prima non conoscevo niente, adesso parlo, mi faccio capire.
Anche a scuola, insomma, riesci a studiare, a capire i professori?
Sì, certo.
Benissimo, ripassiamo subito la linea a Simona. Ciao.
Noi ci riprendiamo la linea per ricordare che oggi, come tutti i venerdì, parliamo di spettacolo, cultura, quindi cinema, libri, ma anche musica. E a questo proposito andiamo ad ascoltarci subito il primo brano, è Luca Carboni con Lampo di vita.
Radio Zainet, la radio che fa scuola.
A quel tempo ero solo un ragazzo che stava cambiando la pelle. Non ero padrone di niente, ero un angelo fragile e ribelle. A scuola me ne fregavo dei voti, non volevo essere giudicato. Ma quanto entusiasmo che avevo e quanta voglia di imparare a volare. E che voglia di stare a ascoltare e conoscere tutte le cose. Ma i professori non insegnano niente, bisogna sempre fare da soli. Volevamo imparare a fregare il dolore, essere felici, imparare l'amore. Chissà se tu sei cambiata, chissà dove sei finita, in questo lampo di vita. Chissà se sei stata amata, chissà se quella ferita, chissà se poi è guarita, in questo lampo di vita. Chissà se ti sei salvata. A quel tempo eri una ragazza nascosta tra i capelli e gli occhiali, un angelo ingenuo e ribelle che provava ad aprire le ali. E chissà se hai imparato a fregare il dolore, se sei felice, se hai imparato l'amore. Chissà se tu sei cambiata, chissà dove sei finita, in questo lampo di vita. Chissà se sei stata amata, chissà se la tua ferita, chissà se poi è guarita, in questo lampo di vita che ci sembrava infinita.
Bentornati a Radio Zainet. Noi ci andiamo ad ascoltare la scheda per sapere cosa ci propone questa settimana.
A volte ritornano. Tuttavia, nel caso di Sylvester Stallone, di nuovo al cinema con la saga di Rocky Balboa, è più opportuno dire non tramontano mai. Lo stesso discorso vale per alcuni cantanti che faranno parte dei Big di Sanremo, tra i quali spiccano i nomi di Milva, Gianni Dorelli e altre giovani promesse della canzone italiana. Tornando al cinema, segnaliamo La ricerca della felicità di Gabriele Muccino, con le peripezie di un ragazzo padre costretto a vivere nella stazione di San Francisco. Importanti novità anche sugli scaffali, dove di recente è uscito l'ultimo romanzo di Giulia Carcasi, O sono di legno, sul tormentato rapporto tra una madre e una figlia. Infine, una brutta notizia per il mondo del cinema. Questa settimana ci ha lasciato il grande produttore Carlo Ponti, al quale dobbiamo alcuni capolavori come La Ciociara e Il Dottor Zivago, che rimarranno per sempre nella storia.
Ci associamo anche noi quindi al ricordo di Carlo Ponti, a cui dobbiamo effettivamente dei grandi film,
sì,
della
no,
nostra
certo.
storia.
Poi di Carlo Ponti volevo ricordare una dichiarazione che ho letto in questi giorni sul giornale, una dichiarazione che lui ha fatto alcuni anni fa, in cui ricordava come per il cinema sia importante non vivere solo l'aspetto industriale, ma sicuramente anche quello un po' più particolare, un po' più curato, relativo ai contenuti più che al guadagno, al botteghino. Ecco, sicuramente credo che sia possa essere un appello rinnovabile al cinema di oggi.
E un altro grande lutto che in realtà ricorre, 7 anni fa è accaduta la morte di un altro grandissimo, questa volta dell'ambito musicale, parliamo di Fabrizio De André.
Sì, veramente una delle morti che più ha segnato la canzone italiana, ma veramente insomma... Penso che abbia toccato quasi tutti, è uno di quei cantautori che hanno fatto la storia e che con le sue canzoni riusciva ad esprimere dei concetti veramente profondi, ma in maniera coinvolgente, insomma, da ricordare.
Tu tra l'altro, Livia, sei una grande estimatrice, già in generale apprezzi di più la musica italiana,
sì,
quindi
sì.
Immagino che De André per te sia proprio...
La musica italiana, i cantautori in particolare De André.
Sempre a proposito di musica, passiamo a tutt'altro genere di musica, in realtà quella proposta dal Festival di Sanremo, così come ci è già stato anticipato dalla nostra scheda. I nomi sono quelli che insomma forse non tanti di voi alla vostra età apprezzerete, non
certo.
so.
Quando ci si avvicina al periodo del festival, sicuramente le politiche sanremesi, come vengono definite, si sprecano. È sicuramente singolare il fatto che al Festival di Sanremo si punti su questi nomi che assolutamente non suscitano alcun interesse del pubblico giovanile, perché voglio dire, Milva, insomma, più mia nonna.
E ci sono, tra l'altro, non so se molti lo sanno, delle esclusioni celebri e anche curiose. Pare che insomma abbia proposto dei testi anche il Nobel Rita Levi Montalcini, l'astrofisica Margherita Hack e la poetessa Alda Merini, tutte bocciate però.
Di che trattava il testo di Margherita Hack?
Una canzone sull'evoluzione della scienza, della civiltà, mentre Alda Merini una canzone sull'adolescenza.
Sì, ma una canzone sull'evoluzione della scienza al Festival di Sanremo non ce l'avrei proprio vista, quindi credo che se non altro per contenuti fosse irrazionale.
Bisogna vedere se almeno lei è stata originale.
Però c'è invece, ha superato la selezione invece, c'è Paolo Rossi, l'attore.
Mm-hmm.
Questa è
uno
scoop.
Sicuramente sarà una nota di interesse nel
Sentiamo
festival.
Sentiamo cosa possono aggiungere sulla musica da Torino, Simonetta.
Sì, io non so se appunto in Colombia esista un festival della musica paragonabile a quello di Sanremo. Cosa ci dici, Leonella?
In Colombia c'è tanti, diciamo, questi festival della musica latinoamericana che proprio danno il contributo a questi cantanti come Shakira,
sì,
come Marc Anthony, come tanti cantanti che in Italia si sentono.
Sì, ecco, quindi più che altro da voi è importante la musica latinoamericana. Ti piace?
Certo.
L'ascolti?
Certo, anche la salsa, il pop, tanti generi che sono veramente importanti per Latino America.
Sì, oltre che ascoltarli, tu li balli anche, mi sembra, vero?
Sì.
Sei anche una ballerina.
Di salsa,
Brava, ovviamente. Brava. Ok, allora adesso ascoltiamo il secondo pezzo, che è Pink con You Are And.
Zainet, la scuola che fa radio. Check it out, going out on a late night. Looking tight, feeling nice, it's a cockfight. I can tell, I just know that it's going down tonight. At the door, we don't wait, cause we know them. At the bar, six shots just beginning. That's when dickhead put his hands on me. But you see,
guess you're out of luck. Don't touch, back up, I'm not the one. Up, up, bye. Listen up, it's just not happening. You can say what you want to your boyfriends. Just let me have my fun tonight. Shit, but you're going home alone, aren't you? 'Cause I'm not here for your entertainment. You don't really wanna mess with me tonight. Just stop for a second. I was fighting for you, walked into my life. 'Cause you know it's over before it begins. Keep your drink, just give me the money.
A Radio Zainet abbiamo ascoltato insieme Pink, ma intanto qui nella redazione di Torino è arrivato un altro ospite, un nostro ospite, lo è stato per tempo nelle edizioni passate, è Gioele. Ciao!
Ciao!
Gioele, ricordo, frequenta il liceo classico Alfieri qui a Torino, in particolare la quinta ginnasio. Sì. Come sta andando la scuola?
Sì, dai, va abbastanza bene, mi trovo abbastanza bene.
Sì? Superata la fase critica del post-vacanza natalizia?
Sì, adesso abbiamo ripreso alla grande, stanno già cominciando con le interrogazioni i nostri insegnanti al... Già a febbraio inizieremo già con i compiti, quelli delle serie, diciamo.
Insomma, versioni di latino e greco e temi.
Sì, sì.
Bene, allora in bocca al lupo. Ripassiamo subito alla linea Roma. Simona.
Allora, ragazzi, cosa avete visto di bello al cinema in questi ultimi
giorni? Io ho visto Cuori di Resné e L'aria salata con Giorgio Pasotti, che tra l'altro ha vinto un premio come miglior attore, quindi... Sono stato motivato da questa notizia.
Noi in linea abbiamo ospite Paolo Perrone, magari vuoi fargli qualche domanda a proposito di questi film?
Sì, sì, vorrei chiedere.
Benvenuto
qualcosa.
Paolo Perrone, benvenuto a Radio Zainet.
Ciao, buongiorno a tutti.
Sì, ecco, volevo porle subito una domanda riguardo al film Cuori. Io sono rimasto un po' perplesso perché ho trovato che, sebbene fosse percepibile in questo film l'impronta di un grande regista qual è Resné, con tutte le sue sfaccettature più particolari, scene surreali, insomma un film per certi aspetti raffinato, ma ho trovato che nella sua moltitudine di personaggi protagonisti, perché si tratta di un film corale, si perdesse un po' la storia. vorrei chiederle proprio un parere sulla costruzione di un film come Cuori.
Sì, vai a toccare effettivamente le corde di un cineasta che è uno tra i grandi maestri del cinema. Se posso solo permettermi, si chiama Alain René, la S non si pronuncia, chiuso la parentesi. No, Cuori è un film che abbiamo visto a Venezia e che è uscito appunto da qualche tempo, sono nelle nostre sale, che ha effettivamente questa costruzione abbastanza raffinata, c'è cioè un intarsio, insomma un collage di storie che si mescolano. Effettivamente sono d'accordo anch'io, già dalla proiezione veneziana molti rimasero entusiasti. Io sono un grande ammiratore di Alain René, che è colui che ha fatto Hiroshima Mon Amour, che ha fatto l'anno scorso Marie Bard, che ha lavorato soprattutto sul concetto del tempo e della memoria. È considerato davvero il cineasta della memoria, se vuoi, no? L'ultima parte, diciamo, del suo cinema è effettivamente abbastanza diversa da quei film che ho citato in precedenza, che secondo me sono dei capolavori assoluti. Anche qui è vero, in Cuori io percepisco una una sensibilità evidente, palpabile nell'attaccarsi anche ai propri personaggi, nel renderli partecipi di queste storie, nel difenderli, se vuoi, però effettivamente nel tutti gli incroci che ci sono in queste storie mi hanno lasciato alla fine un po' come di fronte ad un esercizio di stile. E quindi, nonostante la bravura di Laura Morante, André Dussolier e gli altri grandi attori, però l'effetto conclusivo mi è sembrato un pochettino datato, lo dico con grande rispetto proprio nei confronti di un regista che ammiro, ecco.
Lidia.
E anch'io avevo una domanda, proprio sul tema del rinnovamento al cinema. Non so, ultimamente mi sembra che siano usciti molti film che comunque si rifanno a saghe già ampiamente sfruttate, ad esempio penso a Rocky Balboa, oppure a Casino Royale, oppure se non sbaglio dovrebbe esserci un altro film su Indiana Jones. Cosa ci dice di queste poche novità che possiamo trovare al cinema in questo periodo?
Guarda, due cose. La prima effettivamente è che alcuni film sono obbligatori. Il film 007 che io ho visto e che su cui ho qualche perplessità in merito in particolare al protagonista Daniel Craig, non perché non sia sufficientemente non abbia, diciamo, il physique du rôle, è un 007 molto fisico, molto muscolare, molto palestrato, molto diverso però effettivamente da quel fascino un po' elegante, un po', certo, un po' anni 60 e 70 che era incarnato tra Sean Connery e Roger Moore. Al di là di questi miei dubbi, però, come dire, la saga di 007 è destinata a durare per sempre, forse, in ogni caso è un prodotto che non si può respingere. Diverso è il discorso legato a, ecco, Rocky Balboa o altri prodotti che proseguono un cammino già tracciato. È chiaro, ad Hollywood non è che le idee fioccano con grande facilità, ci si appoggia, si ricorre molto spesso a, appunto, strade già battute, perché sono quelle che garantiscono anche di più la resa in qualche modo anche economica. Nel caso di Indiana Jones è vero, Spielberg e Lucas sono già al lavoro, oltre ad aver arruolato, ovviamente non potevano fare a meno, Harrison Ford nel ruolo del protagonista, stanno cercando di far partecipare anche Sean Connery, e torniamo un po' a 007, il quale, essendosi comunque ritirato dalle scene, non aspettava altro che un'offerta di questo genere, e sembra che alla fine cadranno le sue resistenze e forse lo ritroveremo ancora nei panni del padre di Indiana Jones. Io ho fatto un piccolo esamino, insomma, anche personale dei film del 2006, una sorta di piccolo bilancio dei film che sono piaciuti di più. Devo dirti la verità, al di là di 5-6 grandi titoli che mi hanno veramente infiammato, un po' questa serialità che tu riconosci è un po' una così mediocrità che forse fa sì che il cinema viva una fase di stagnazione, un po' di limbo. Effettivamente è un dato abbastanza condiviso che caratterizza un po' la cinematografia contemporanea.
Domande da Torino, Simonetta.
Sì, ciao Paolo. Noi
ciao,
qui ciao, volevamo farti una domanda sul film che esce questa settimana, che vede come protagonista Robin Williams, e in particolare Leonella ha una domanda per te.
La critica parla di questo film come del film più deprimente della stagione. Anche secondo lei è così?
Non so risponderti perché non l'ho visto. So che è la storia di uno scrittore che lavora alla radio e conduce un programma, e che poi vive una sorta di crisi esistenziale anche nei rapporti interpersonali. Sinceramente non ho avuto modo di vederlo in anteprima, quindi non ti so rispondere.
Beh, allora lasciamo questo interrogativo così gli ascoltatori possono andare o meno a vederselo. E senti, Gioele, un'altra domanda per te invece su Rocky.
Sì, io volevo chiedere se era proprio necessario, secondo lei, arrivare fino alla sesta serie appunto di questo film che ha sbancato i botteghini nei primi, con le prime, appunto, quei primi film, mentre invece, ecco, volevo sapere se anche riuscirà ad attirare una buona fetta di pubblico, di spettatori, continuando appunto questa serie, perpetuando in questo cammino, lungo cammino.
Ma anche qui ci sono storie che si, e quindi personaggi, eroi che si appiccicano ad un attore, ad un regista. Nel caso di Sylvester Stallone è chiaro che tra Rambo e Rocky si è giocato un'intera carriera, si è costruito un'intera carriera, la fortuna ad Hollywood. Io credo che però ci siano film che nascano in un certo contesto, anche in una certa epoca, e caratterizzino quell'epoca, perché ne sono un po' il prodotto, insomma, il prodotto culturale. Credo che i Rambo e per altri versi i Rocky fossero un prodotto tipicamente anni 80, dove così senza andare troppo nelle pieghe politiche, insomma, gli Stati Uniti vivevano una situazione di un certo tipo, come dire, il reaganismo era una realtà, un certo culto, se vogliamo, anche rispettoso verso i propri eroi, anche verso quel filone alla John Wayne in cui le doti, insomma, del condottiero venivano un pochettino esaltate. Ecco, tutto questo aveva una caratterizzazione, un senso molto forte. Ora riproporre a 58 anni, come nel caso di Stallone, il suo personaggio per eccellenza, so che c'è in cantiere anche un nuovo Rambo, quindi la storia non finisce per certi versi, può generare, può destare una sorta di insomma, da un lato un po' di invidia, perché uno si può permettere ancora di resuscitare un personaggio, diciamo, portarlo alla sesta puntata e chissà se sarà davvero l'ultima. Per altri versi suscita un po' di tenerezza, lo dico anche qui con una punta di ironia. Ci si rimette e diventa anche certamente un po' una ragione di vita. Allora ci si rimette a fare palestra, ci si rimette a indossare quei panni, si rivivono un po' le sensazioni della giovinezza e si pensa di intercettare ancora un pubblico che è lì, che magari non vede l'ora di ritrovarsi sul ring insieme a Rocky Balboa. Vedremo quando al botteghino. Il botteghino è comunque il responso del pubblico, credo che al di là di ogni giudizio che possiamo dare noi sia poi il responso principale.
Benissimo, Paolo, noi ti ringraziamo tantissimo, buona giornata, alla
grazie
prossima.
Grazie a voi.
Ringraziamo Paolo Perrone, critico cinematografico, e ripassiamo subito la linea alla redazione di Roma.
E noi torniamo ad ascoltarci della buona musica, lo facciamo con il nostro flashback di oggi che ci riporta a 1974 con la Steve Miller Band.
Legato alla musica, la classifica dei dischi più venduti non lascia dubbi, signore e signori. Steve Miller, fondatore dell'ormai celebratissima Steve Miller Band, ha fatto centro. La loro applauditissima Joker ha scalzato tutti i più grandi successi del momento e si è posizionata subito alla numero uno delle classifiche. Sono passati quasi 10 anni da quando erano semplicemente il gruppo di supporto di Chuck Berry e adesso, dopo anni di sperimentazione, Steve ha ricominciato ad avvicinarsi al suo vero amore, il blues. E allora che ne dite, cari ascoltatori? Ci gustiamo la numero uno delle canzoni più vendute? Allora ecco per voi The Joker.
Some people call me the space cowboy, yeah. Some call me the gangster of love. Some people call me Maurice, 'cause I speak of the pompatus of love. People talk about me, baby. Say I'm doing you wrong, doing you wrong. Don't you worry, no, baby, no, don't worry, 'cause I'm right here, right here, right here, right here at home. 'Cause I'm a picker, I'm a grinner, I'm a lover, and I'm a sinner. Play my music in the sun. I'm a joker, I'm a smoker, I'm a midnight toker. I get my love and
smoker, I'm a midnight toker. Sure don't want to hurt no one.
Bentornati in studio con Flashback, la vostra rubrica quotidiana che sbircia tra le pagine della storia del rock. Avete appena ascoltato The Joker, successo del 1974 della Steve Miller Band, il gruppo fondato dallo stesso Steve Miller insieme al suo amico Bud Skaggs. Agli esordi si chiamava Goldberg Miller Blues Band e cominciò a costruirsi un solido nome suonando al San Francisco College Folk Festival e al Monterey Pop Festival e facendo da band a Chuck Berry, come è stato documentato nel disco Chuck Berry Live at Fillmore. Con il successo di The Joker, il leader del gruppo, Steve, ricominciò gradualmente ad avvicinarsi alla sua vera passione, il blues, allontanandosi dalla sperimentazione e riuscendo infine a sbancare le classifiche. La sua carriera solista continua ancora oggi a momenti alterni tra scadenti esperimenti elettronici e buoni dischi di blues.
Ed era il Flashback di Radio Zainet sulla Steve Miller Band. Siamo proprio in chiusura, volevo salutare Gioele.
Ciao a tutti.
Ciao Gioele del Liceo Classico Alfieri. E poi volevo fare a questo punto, visto che abbiamo Leonella che è colombiana, un saluto in spagnolo.
Buenas tardes a todos y por escuchar nuestra emisora.
Perfetto, e ripassiamo subito la linea a Roma. Simona.
Allora anche noi ci aggreghiamo ai saluti, tra l'altro i nostri ragazzi qua Livia e Lorenzo devono scappare perché hanno un appuntamento importante,
sì,
vero?
Sì.
Tra credo che oggi o domani ci sarà la prima della Salomè.
Il 16,
ecco, che verrà messa in scena con la regia di Giorgio Albertazzi, che noi andiamo a intervistare tra poco.
Se ce la facciamo.
Siamo emozionatissimi.
Qui al Teatro dell'Opera. Noi vi facciamo un grosso in bocca al lupo, quindi
previ
la vostra intervista, ma ricordiamo anche un altro appuntamento di questa sera. È un po' meno famoso. Il nostro Fabio, però, noi ci teniamo tantissimo al nostro Fabio, è un giovane reporter, l'avete sentito spesso qui a Radio Zainet, questa sera si esibisce con il suo gruppo The Freaky Monkeys al Naif. Facciamo tanti in bocca al lupo anche a lui e naturalmente l'appuntamento è a lunedì prossimo. Ricordiamo i nostri siti www.zai.net, www.radiozainet.it. Buon fine settimana a tutti. Sometimes I don't know.